Ascolti, professoressa, qualcuno potrebbe dire, cosa c'entra il ginecologo con tutto questo?
Bravo, bravissimo. E io mi sono appassionata all'intestino. Adesso, tra l'altro, sto leggendo un libro affascinantissimo che si intitola Gut, GUT, intestino, scritto da Julia Enders e pubblicato da Scribe. L'ho trovato in libreria perché uno ha degli effetti, sembra un effetto positivo anche nelle seccature. Adesso bisogna andare in aeroporto con degli anticipi pazzeschi perché tra controlli e compagnia si rischia di perdere i voli. E quindi arrivo molto in anticipo. Risultato, dove vado? Regolarmente nelle librerie. E mi scorro un po' di titoli e così ero a Berlino e mi sono trovata questo gatto, o l'ho scorso brevemente, e dico wow, questo è un libro fantastico, e me lo sono comprato. Devo dire che me lo sto leggendo con un gusto pazzesco e vi dirò delle altre cose appassionanti, magari lo riprendiamo altre volte, perché sì, ci sono una quantità di spunti ma affascinanti. E perché mi ha affascinato? Perché già da molti anni uno dei professori italiani che io considero mio maestro, il professor Stanghellini di Bologna, è un gastroenterologo di fama mondiale, che io invito sempre ai congressi della fondazione, perché aiuta tutti noi ginecologi a capire l'importanza della collaborazione tra specialisti per ottimizzare la salute dei nostri pazienti. In particolare l'intestino è l'organo immunocompetente più importante del nostro corpo. E se io ginecologa, che mi occupo anche molto di cistiti recidivanti, quindi questa componente uroginecologica, e di vaginiti recidivanti, voglio aiutare veramente la mia paziente, non posso non lavorare sul suo intestino e non collaborare con dei bravi gastroenterologi per ottimizzare l'intestino. Faccio degli esempi concreti. Perché la donna, per esempio, la ginecologa si occupa di intestino non solo, ripeto, per le vaginiti e le cistiti recidivanti, ma per un altro aspetto, per esempio, poco conosciuto. Le donne che hanno la celiachia e che quindi hanno una malattia autoimmune che va ad attaccare i villi intestinali, hanno e creando dei malassorbimenti pazzeschi, hanno una serie di patologie che si ripercuotono nettamente in area ginecologica. Per esempio, abbiamo intanto un sacco di donne anemiche perché assorbono meno ferro e meno nutrienti. Poi sono donne che hanno spesso carenze di vitamina D, carenze di calcio, di magnesio, e quindi vanno incontro più in anticipo, veramente a volte ancora in età fertile, a 30, 35 anni, 40, a delle osteopenie, delle osteoporosi anche importanti a cui non pensa nessuno. Se aspettiamo a fare una densitometria ossea, la MOC, a 50 anni, le troviamo già a livello di frattura. Sì. E ancora, la donna che ha una celiachia ha un rischio molto elevato di avere una menopausa precoce. Perché? Perché quando il nostro sistema immunitario sbaglia bersaglio, tende poi a colpire altre componenti del nostro corpo ad attaccare per esempio l'ovaio. Quindi le celiache hanno un rischio molto elevato di menopausa precoce, ma oggi che in Italia abbiamo un record mondiale di gravidanze tardive, io lo devo sapere per dire alla signora, se è molto giovane o non ha un fidanzato o non può comunque considerarlo perché sono problemi economici, lo sappiamo, tanti fattori che rallentano l'avere un bimbo oggi nelle coppie italiane, bene, almeno di fare una crioconservazione, altrimenti questa ragazza può trovarsi a 28 anni e 30 anni che è già a dover ricorrere eventualmente poi a una nuova donazione. Certo. Quindi conoscere l'intestino, io più ci studio più mi rendo conto che dovrebbe far parte dell'iter di studi normale di tutti gli specialisti. Attenzione, ve ne dico un'altra, la depressione. Pensate che adesso c'è un filone di ricerca per cui andremo a usare dei farmaci che modulano la serotonina nell'intestino, perché si è visto che l'intestino è un grande determinante di caduta del tono dell'umore, proprio in base anche a quello che mangiamo e a come lo processiamo.
Mi fa venire in mente una cosa, però, i carcinoidi precedenti di serotonina che hanno...
Il carcinoide è tutta un'altra cosa.
Sì, però mi fa venire come la serotonina possa essere prodotta in altre situazioni, anche a livello intestinale, e che può
certo,
essere
però,
veramente...
Però i carcinoidi...
Certo, no, ho detto mi fa venire... Non c'entra niente, certamente...
No, perché ci porta felicità. In ogni modo, il carcinoide è un tumore diciamo che si può sviluppare anche a livello dell'intestino, non solo, e che è caratterizzato per una produzione capricciosa di moltissimi neurotrasmettitori, per cui riesce a creare delle sindromi pazzesche, anche spesso, come ho avuto delle pazienti, con dei tumori di pochi millimetri, però ci porta fuori strada.
Sì, ma mi è venuto in mente per quello che ha detto. Prego. Ascolti, professoressa, prima lei ha accennato al malumore biochimico.
Sì.
Ecco, mi può spiegare un attimino questo particolare?
Guarda, è un tema che voglio sviluppare moltissimo, la ringrazio per questa domanda anche nei miei articoli, eccetera, perché è utile a tutti noi. A tutti capita, anche a chi si sveglia normalmente di mattina di eccellente umore, come posso essere io, qualche volta di svegliarsi di umore non proprio luminoso. E pensando, senza motivo apparente, senza nessun motivo in famiglia, senza nessun motivo sul lavoro, e riflettendo mi sono resa conto che è spesso correlato a proprio il contenuto della cena, o perché eccessiva, o perché c'erano delle sostanze, cibi troppo elaborati o pesanti, o comunque che non fanno parte dell'alimentazione quotidiana, insomma qualche cosa che ha alterato la digestione, la qualità del sonno, e quindi quella famosa serotonina prodotta a livello intestinale molto probabilmente è molto più bassa di quella che dovrebbe essere o che è normalmente in una persona di buon carattere, ottimista e estroversa, così geneticamente parlando. E allora mi sono accorta che c'è questo umore un pochino più grigio e magari anche un po' più di irritabilità. Io penso che tutti noi dovremmo la mattina chiederci: com'è il mio umore stamattina? O mica l'irritazione, il cattivo umore, il malumore biochimico? Perché? Perché è molto importante in famiglia darsi questo segnale, cioè se io mi sveglio così dico: non mi badate che ho il malumore biochimico, ma è diventato ormai un modo di dire in famiglia, perché anche gli altri mi dicono: non mi badare se ho il malumore biochimico. E questo evita tutta una serie di irritazioni, di frasi magari un po' dure, il tono di voce irritato. Perché? Perché gli altri sanno che appena ti passa è finita lì. In altre parole, diventa un modo molto affettuoso di dire: in questo momento io ho una reattività che non mi appartiene, che normalmente non ho, e che però può diventare quella piccola spiacevolezza. Se al mattino sei abituato a vedere uno sempre sorridente e lo vedi un po' più cupo, magari dici: cos'è successo, magari abbiamo discusso ieri, eccetera. No, invece semplicemente hai mangiato qualcosa che ti ha rattristato il tuo cervello viscerale. Non è interessante?
Ma non è interessante, sì, certamente che sì, questo, anche perché ti dà la possibilità di correggere poi alcune...
Bravo, esatto, e di evitare quell'escalation di irritazioni, di frasi secche, di piccole tensioni che tutti noi vogliamo evitare. E l'altra cosa interessantissima che voglio sottolineare è che noi dobbiamo pensare alla colazione, al pranzo e alla cena, innanzitutto a cellulari, social spenti per tutti, sì, perché questo sarebbe una forma e di rispetto di noi stessi e della nostra digestione e di rispetto degli altri che sono a tavola con noi. E questo lo raccomando a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, piccoli e grandi. Ma poi, cosa interessante, quando noi siamo a tavola è fondamentale che sia, anche questa Julia Enders che ha scritto Gatto lo sottolinea in molti punti, una stress free zone, una zona senza stress, perché quando noi a tavola discutiamo, ci arrabbiamo, siamo stressati, andiamo a modificare in maniera drammatica sia la qualità delle secrezioni del nostro intestino, sia, pensate, addirittura si cambia la composizione del microbiota, nel senso che diventano più numerosi dei, per esempio, i batteri che fanno fermentazione, e questo ci determina poi non solo la pancia gonfia, le colichette, il famoso peggioramento della sindrome dell'intestino irritabile, come del resto succede a tutti quando siamo stressati, ma addirittura si altera l'assorbimento dei cibi e si abbassa la soglia del dolore. Quindi alla fine, quando noi discutiamo a tavola, ci mettiamo nelle condizioni poi di avere una sorta di onda lunga di malumore, di malessere, ma anche di peggioramento, per esempio, dei nostri sintomi intestinali se soffriamo di colite, la famosa sindrome dell'intestino irritabile. Quindi di nuovo impariamo ad avere queste oasi di autoprotezione, ma che diventano anche protezione della famiglia. Per esempio, sarebbe molto importante che i bambini, quando sono a colazione, a pranzo e a cena, non avessero sempre i cartoon davanti. Cioè ritorniamo alle buone abitudini di conversare, di conversare, sì, garbatamente, possibilmente tenendo il tavolo come un'area in cui si parla delle cose belle della vita, e poi si discute in altri momenti, per esempio camminando, perché invece il discutere o il conversare o il parlare delle cose invece più spinose, più difficili, mentre si cammina, aiuta a parlarne in maniera meno aggressiva, perché il movimento abbassa una notevole componente dell'aggressività. Sì.